Sii benedetto, lodato e ringraziato, o Padre, perché tu ci fai conoscere la grandezza del tuo amore e non smetti mai di rivelarci giorno dopo giorno che questo amore è sempre nuovo. Ti lodiamo perché donandoci Gesù e donandocelo con generosità e senza chiuderti in nulla a noi, ci apri a una speranza senza fine. Grazie Signore Gesù, perché tu sei sempre accanto a noi, perché tu sei il risorto. Grazie perché ci chiedi di deciderci veramente per te. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché attraverso l'esempio di Paolo tu ci offri un modello d'amore, un modello di dedizione. I tuoi santi diventano il segno di una grande tenerezza, quella tenerezza che anche noi vorremmo avere. Grazie perché attraverso questo esempio ci spinge ad andare oltre le nostre miserie, ad aprire il nostro cuore. Ti chiediamo di donarci continuamente lo Spirito Santo, sia questo Spirito a renderci davvero figli. O Spirito Santo, abita nei nostri cuori, trasformaci, rinnovaci, fa di noi delle creature davvero secondo il cuore del Padre. E tu, o Maria, che sei il modello di ogni bontà e sei il modello di ogni madre, guidaci ed educaci, perché diventiamo sempre più capaci di vivere ciò per cui siamo stati fatti. Amen. Siamo arrivati al versetto 11 e arriveremo fino alla conclusione del capitolo e ho dato questo titolo: una scelta chiara e coerente. Ci siamo resi conto che tutti questi 7 capitoli, in pratica ormai 6 capitoli, più che 6, 7, siamo ormai verso il 7° capitolo, siamo alla fine del 6° capitolo, no? E vedremo anche il 7° più o meno a questo tenore. Ci rendiamo conto che questi capitoli hanno una grande intensità. San Paolo sta presentando davvero tutto il suo cuore, la sua umiltà, la sua bontà, la sua dedizione, il suo stile. Questa lettera, la seconda lettera ai Corinzi, è molto, potremmo dire, autobiografica, no? Si presenta davvero San Paolo che si apre il cuore. E potremmo dire che si può sentire quasi il battito del cuore di Paolo, no? Quindi vedendo San Paolo e vedendo come lui si presenta qui, ci rendiamo conto di cosa vuol dire la tenerezza, la pazienza di Paolo. Io penso che questo apostolo deve avere una pazienza incredibile. Pensate, anche vedremo anche adesso Paolo che dice, parla di cuore, di accoglienza, di affetto, di riconoscenza. E ora ci avviamo rapidamente, ormai, perché sono più i capitoli che abbiamo fatto di quelli che ci rimangono, vedete che ci avviamo rapidamente verso la conclusione di questa lettera, ormai il più è stato fatto, e Paolo sente importante ribadire due cose. Prima di tutto Paolo vuole esortare a una scelta chiara e coerente. Ed è esattamente il titolo di questa nostra riflessione. San Paolo sta esortando a una chiara scelta, una scelta che sia coerente. E che cosa vuol dire vuole mettere in guardia i cristiani di Corinto perché non incappino ancora in quegli errori che hanno già vissuto. Cioè, state attenti, guardate, che cari amici di Corinto, che è più facile tornare indietro che andare avanti. Mio padre spirituale, quando ero in seminario, diceva: la santità è una montagna di sapone, chi si ferma scende. Ecco, allora è più facile tornare indietro che andare avanti. Perché? Ma perché quando si è su un terreno scivoloso bisogna arrancarsi bene, avere il desiderio di andare avanti, e più ti arranchi per andare avanti e più almeno stai fermo, ecco. Ma se invece ti fermi rischi di scivolare giù, allora bisogna cercare almeno di continuare a muoversi. Cioè, in fondo Paolo sta dicendo: state attenti a non lasciarvi illudere che siete già arrivati, che siete già pronti, che siete già a posto. E quindi l'importante è davvero questo: non dover incappare di nuovo in una vita che è una vita sbagliata. In secondo luogo, Paolo ribadirà e farà vedere tutta la sua rettitudine verso i Corinti, dicendo: guardate che io non ho mai avuto nessun interesse su di voi, non mi sono mai preoccupato di guadagnare su di voi, la mia preoccupazione era quella di farvi da padre, di volervi bene. Quando Paolo dirà: non abbiamo danneggiato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno, sono stato molto franco con voi, lo dice con chiarezza: guardate che quando penso alle relazioni che ho avuto con tanta gente, ecco, c'è sempre il sospetto: ma questa persona qui, ho voluto veramente il suo bene, oppure tutto sommato cercavo un po' me stesso? Perché alla fine, cioè, è difficile questa trasparenza. San Paolo invece qui è davvero una trasparenza incredibile, perché alla fine tutti noi cerchiamo un po' anche la nostra soddisfazione, no? Cioè, la mia autogratificazione, il mio star bene, anche se fai del bene, sei contento di farlo. Ecco, invece San Paolo parla con molta trasparenza, eh? Quindi questa franchezza, questo amore, l'amore di un padre, di un apostolo, l'amore di un pastore di anime. Quando, ricordate che aveva già detto, sono stato afferrato da Cristo, Paolo è afferrato da Cristo. Cominciamo allora a sentire cosa dice qui. La bocca nostra è aperta verso di voi. Uno dice: cosa vuol dire la mia bocca? Sono bocca aperta. No? In realtà Paolo sta dicendo che vi ho parlato apertamente, cioè, quando dire, non è che io ho tenuto la bocca chiusa nei vostri confronti, cioè sono stato zitto, mi sono tenuto dentro delle cose per cui vi ho mandato qua il tal paese, no, in greco, per dire che io sono stato franco nel parlarvi, si dice: la mia bocca si è aperta nei vostri confronti. È un modo di dire, in greco è to stoma emon, hanno aneoghe, è aperta verso di voi, o Corinzi, il nostro cuore, sempre verso di voi, si è dilatato. Vuol dire che vi ho mostrato tutto il mio desiderio, il cuore è il luogo del desiderio, il luogo dell'affetto, ma anche dei desideri, e quindi mi sono aperto totalmente a voi. E poi aggiunge: non siete stretti in noi. Uno dice: cosa vuol dire questa cosa qui, non siete stretti in noi? E poi aggiunge: siete stretti invece nelle vostre viscere. In greco è en splanchanois, splanchnois, imon. Cioè, siete, la splanca, vi ho detto che sono le splanca, è l'utero, e le viscere. cioè quando voi vi chiudete in voi stessi, allora sì che saltate allo stretto, se siete delle persone che si chiudono, ma se invece voi vi aprite, allora se vi aprite a me, ecco allora, perché il mio cuore è grande, cioè voi siete abbastanza, lo dice in maniera discreta San Paolo, no? Voi siete abbastanza chiusi in voi stessi, mentre io ho un cuore grande, mi sono aperto a tutti voi, dunque in me non state allo stretto. Quindi è dentro di voi, dentro nel vostro utero che rimanete allo stretto. E poi aggiunge, rendeteci il contraccambio, cioè io vi voglio bene, cercate di amarvi come vi amo io. È incredibile, finalmente Paolo si un po' che si apre, no? Dimostra veramente la sua tenerezza paterna, quando poi Paolo sempre dirà, potreste avere anche 10.000 pedagoghi, ma non potete avere molti padri, io sono il vostro padre, sono quello che vi ha generato alla fede. Parlo come a figli, di nuovo. Dilatate anche voi il cuore, cioè dimostratevi un po' del vostro affetto, come se Paolo avesse bisogno, ormai dice ragazzi non ce la faccio più, ho bisogno del vostro affetto, cioè, sono stato frainteso da voi, vi voglio bene, voi avete pensato che io avessi degli interessi su di voi, capite? È la fatica di chi è stato frainteso, no? Ci sta mostrando tutto il cuore, il cuore di Paolo, il cuore di Cristo, il cuore del Padre, come abbiamo fatto nella nostra preghiera iniziale, no? Il Padre ci dimostra il suo cuore, il suo amore in Cristo, Cristo ce lo dimostra attraverso i suoi santi, perché sono loro che fanno vedere la loro dimensione, il loro amore. E allora San Paolo adesso arriva a dire fuori dai denti, non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Che cosa avrà in mente Paolo quando parla di lasciarsi legare al giogo estraneo degli infedeli? Ha in mente Matteo 11, ve lo ricordate? Prendete su di me, su di voi il mio giogo è leggero e il mio carico è adatto alla situazione, è adatto a voi, c'è proprio quella parola che avevamo trovato anche ieri, no? Questo essere capaci, questo vivere con attenzione alla situazione, proprio. Ora, a che cosa si sta riferendo? Si sta riferendo a questi super apostoli che giravano a Corinto, che andavano in giro, che avevano buon gioco su questi qui di Corinto, i quali si lasciavano fregare facilmente, arrivavano che parlavano bene, raccontavano tante belle prediche, e si lasciavano portare, fuorviare, eccetera. Quindi guardate attenti, non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli, cioè questi vi riportano indietro, guardate che facile è tornare indietro, quindi è come se San Paolo volesse mettere in guardia da questo rischio. E poi aggiunge ancora, quale infatti partecipazione di vita c'è tra giustizia e illegalità? Ricordate che abbiamo parlato di giustizia, no? La giustizia che Paolo ha, di cui Paolo ha parlato, no? Noi siamo presentati nella giustizia, no? Con le armi della giustizia e con le armi favorevoli e sfavorevoli della giustizia, cioè le armi di difesa e di offesa, insomma. Ora, cos'è questa giustizia? Ancora sta parlando della giustizia, che è quella di essere finalmente, di essere cristiani al 100%. Non di fare i cristiani che fanno i compromessi, cristiani sì, però vi comporto, allora dice state attenti, non ci può essere, non c'è nessun rapporto tra giustizia ed empietà, non si possono fare compromessi, non puoi battezzare il diavolo e tu non puoi, ma veramente se noi lo portiamo in chiesa magari diventa bravo, non si può, state attenti che ci vuole una certa fermezza. Oppure ancora, vedete, giustizia ed empietà, no? Oppure più che impietà è anomia, io, nomos vuol dire legge, quindi anomos di per sé vorrebbe dire illegalità, io lo tradurrei illegalità, cioè ciò che è legale è la giustizia, cioè è Dio che veramente ti mette nel vero e allora ti dice veramente chi sei e ti fa capire come tu puoi vivere, come tu devi, puoi scegliere e decidere e essere coerente, no? Tra quello che dici di essere e quello che fai, ecco la giustizia, e poi c'è uno che invece è senza legge, eh? Quindi non so se è giusto dire illegale. Illecito, è illecito, però no, anomia è proprio l'illegale, è una, non è, sì, è una assenza di legge, ecco, in fondo probabilmente lui ha in mente i pagani o ha in mente quelle persone che vivono senza nessuna remora, nessun ritegno, non so cosa dice la Bibbia di Gerusalemme, non so se ce l'hai lì, cosa dice Eugenio? Siamo al versetto 14, e iniquità, sì, anch'io qui la traduzione italiana parla di iniquità, ma io non è impietà, io vedrei piuttosto è l'opposizione alla legge, ma io come legge intenderei la legge che è Cristo, ecco, no? Parla di impietà, perché l'anomia non è, perché la pietà è l'impietà è l'opposto di pietà, no? Mentre qui c'è nomos e anomos, nomos vuol dire legge e senza legge è un'altra cosa, no? Cioè uno senza legge è una persona che non si lascia guidare da Cristo, ecco, dove la vera legge, ricordate, vi do un comandamento nuovo, vi do un nomos nuovo, allora voi non siete senza legge, ma avete Cristo come legge, allora perché devi vivere come se tu non avessi nessuna legge, hai Cristo? E poi dice, quale comunione ci può essere, coinonia, tra luce e tenebra, non è tra luce e tenebre, ma luce e tenebra, è la luce singolare, qui non so cosa, no, è la luce, foti, e tenebra, scottos, che di per sé il plurale delle tenebre è scotia, le tenebre, invece la luce e la tenebra, che è un po' di più delle tenebre, le tenebre sono piuttosto la notte, eccetera, invece la tenebra è ciò che è opposto alla luce, insomma, no? Ora non si può dire che la notte sia opposta alla luce, si potrebbe dire piuttosto, ecco, che è vero, camminare nella notte è un camminare nelle tenebre, però qui è la tenebra, luce e tenebra. Almeno nel greco è così, è singolare. E poi ancora, quindi comunione, cioè non mischiare le cose, ecco, San Paolo ci tiene a che non ci sia questo gioco non chiaro, ma mettiamo insieme in fondo un po' di mettere un po' di paganesimo, un po' di superstizione, poi ci mettiamo dentro gli oroscopi, poi ci mettiamo dentro quelli che frequentano i templi e poi dopo ci mettiamo dentro un pochino di altre cose, un pizzico di tutto, no? Questo sincretismo, capite? Che è una cosa molto diffusa, no? Gente che va a messa e che poi parla di reincarnazione e che poi non crede nella risurrezione di Gesù, che dice di avere una grande fede nella Madonna, ma poi dice, ma veramente, però io non capisco cosa vuol dire che la Madonna è vergine e poi non capisco cos'è questa storia dell'Immacolata Concezione, cioè, gente che crede che l'essere cristiani è un mettere insieme un po' dalla New Age alla religione indù, a tutte quelle cose, fuori un pastocchio, che veramente, compresi i gatti neri, le saliere rovesciate, le scale appoggiate al muro sotto cui non si deve passare, cioè tante altre cose, ecco, questo qui è il sincretismo, no? Allora San Paolo dice state attenti a queste cose qui, e dunque quale accordo vi può essere fra Dio, quale accordo ci può essere tra Cristo, un momento, allora abbiamo visto la luce e la tenebra, accordo, Sinfonesis, notate, cioè, la sinfonia, è una sinfonesis, cioè quale sinfonia, cioè quale accordo, vuol dire come fai a mettere insieme i diversi suoni, sono suoni opposti, c'è il suono di Cristo e il suono del diavolo, no? Sono due, ognuno suona una cosa diversa, non puoi metterli insieme, c'è una dissonanza tra questi due, lui lo chiama Beliar. Ora Beliar è l'angelo delle tenebre, per gli ebrei, soprattutto rappresentato alla guida di una schiera di spiriti malvagi. Non so, avete notato, sono cinque antitesi, no? Giustizia e impietà, luce e tenebra, Cristo Beliar, poi adesso vediamo fedele e infedele, e Dio idoli, sono cinque antitesi. È come dire, guardate che queste cinque cose non possono andare insieme, sono cinque cose che una è contrario dell'altra, come fai a volere tutto e il contrario di tutto? Ricordate che Gesù l'aveva già detto, no? Non potete servire Dio e Mammona, anche lì un altro modo di dire diavolo, che era un modo per dire il diavolo inteso come ricchezza, frutto di ingiustizia, frutto di oppressione. Frutto di furto, di inganno, ecco, Gesù non ha, stiamo attenti, è che Gesù non ha mai avuto niente contro la ricchezza viene considerata un dono di Dio, cioè, il fatto che Gesù spesso parli della donna che cerca la dramma era un denaro, era qualcosa che serviva appunto per pagare, no? Gesù non ha mai demonizzato né il denaro, né la ricchezza, né altre cose. È l'uso sbagliato della ricchezza. È quando la ricchezza diventa un assoluto, no? Allora sì, allora diventa veramente mammona. È quando tu sacrifichi tutto. È quello che noi, io giocandoci un po' sui termini, dico è il Dio trino e il Dio quattrino, ecco. Quando diventano due dei, allora sì, allora hai uno che è opposto all'altro. L'uno ti rende libero, Dio, l'altro ti rende invece schiavo, e quindi rischi di, ricordate che quando il giovane ricco se ne va, vi dicevo già quando commentavamo Luca, se ne andò triste perché era posseduto da molte ricchezze, cioè il rischio è quello di essere posseduti, cioè la ricchezza che tu possiedi ti serve a creare comunione, la ricchezza che ti possiede è qualcosa che ti rende schiavo, quindi ti lega il cuore. Oh, Gesù dice, San Paolo dice, quale armonia, quindi quale accordo ci può essere, accordo inteso, accordo musicale, no? Tra Cristo e Beliar, o quale parte, meris, la parte, l'eredità, quindi quale eredità ci può essere tra il fedele con l'infedele? Quindi la traduzione che è anche giusta qui, che dice che cosa hanno da spartire un fedele e un infedele, non so la traduzione dell'ultima della CEI cosa dice, avere a che spartire, di per sé è l'eredità, cioè che eredità hanno in comune un fedele e un infedele. Ricordate qui che cosa ha in mente Paolo, sicuramente ha in mente il Salmo 15, il Signore è mia parte di eredità, il mio calice, quindi è Lui la mia eredità, non posso scegliere altre eredità, è Lui il mio tesoro, ecco dice, come fai a mettere insieme i due tesori, il tesoro che è Dio e il tesoro invece che è quello degli idoli, devi decidere, notate bene che anche qui fedele, infedele, Dio, idoli, Cristo, Beliar, Perché noi siamo il Tempio del Dio vivente, come egli ha detto. Vedete che ritorniamo al tema che abbiamo trovato fine capitolo 5 e poi inizio capitolo 6. Vi ricordate, si parlava di, che l'abbiamo chiamato riconciliazione, vuol dire diventare altro. Cioè guardate che voi siete diventati altro. Voi siete diventati nuovi, non dovete tornare indietro, se tornate indietro diventate ancora vecchi, anzi è peggio, anzi il tornare indietro non è un tornare indietro, ma è un tornare peggio di prima. Il figlio che perde, che lascia la casa, non è che lascia la casa e perde solo i soldi, ma diventa lui stesso servo, diventa uno che va a discutere e a litigare coi maiali per rubargli le ghiande. Non è che scendendo uno rimane e dice, vabbè, Massimo, se scendo torno come prima. No, torni peggio di prima. Se il sale perde il suo sapore, non vale più niente, cioè deve essere buttato via, non può neanche essere rimpiazzato. Dice, ma veramente, se noi lo saliamo un po', magari lo salviamo, no? Perché butti via del sale per salare il sale, cosa serve? Tanto vale tenere il sale che hai e basta, e quello lo butti via. Un cristiano andato a male è scadente anche come uomo, ecco, questo vuol dire. Allora San Paolo dice, state attenti, E qui vengono fatte alcune citazioni, è incredibile, vuol dire che San Paolo aveva una conoscenza straordinaria della Bibbia, in poche righe, qui sul mio testo in italiano sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 righe, e in 9 righe ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citazioni. Ecco, San Paolo mette insieme la citazione di ben 7 passi scritturistici, vuol dire che li masticava bene, perché uno che li mette insieme così senza dover andare, non è che lui andava in giro con la Bibbia in tasca e dice aspettate un attimo che adesso vado a vedere dove si trova, somiglia un po', insomma, ai santi del deserto, insomma, Sant'Antonio Abate, di cui si dice abbia celebrato qualche giorno fa, aveva a tal punto assimilato la parola che in lui la memoria aveva sostituito il libro. Ecco Paolo, siamo a questo livello, aveva assimilato a tal punto, sentite, e lo dice, sentite cosa dice Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, per dire, per sottolineare che noi siamo il Tempio del Dio vivente, no? Cioè, se siamo il Tempio del Dio vivente, vuol dire che gli apparteniamo, vuol dire. Secondo, siamo il luogo che diventiamo quelle persone capaci di trasmettere la presenza di Dio, quindi gli apparteniamo a Lui, ma il Tempio è il luogo che trasmette la presenza di Dio, tutte e due le cose, capite? Allora, qui viene citato prima di tutto Levitico 26,12, dove si dice, il Signore dice a Israele, abiterò e camminerò in mezzo a loro, è un modo per sottolineare la verità di quello che Paolo sta dicendo, guardate che l'ha detto il Signore, abiterò in mezzo a voi, vuol dire voi siete il mio tempio, ricordate l'angelo che appare a Maria, l'angelo Gabriele, no? Il Signore è con te, e nel greco è il Signore è in mezzo a te, cioè è dentro di te, tu sei il tempio di Dio, ecco noi diventiamo che come Maria, diventiamo, allora, Dio ha promesso io abiterò in mezzo, ma camminerò in mezzo a loro, quindi non è una presenza statica, cioè noi siamo tempi, ma non perché abbiamo delle radici e siamo fermi, il tempio non lo muovi, ma siamo invece in cammino con Dio. Poi ancora, secondo, viene citato Ezechiele 37, uno dei testi più belli della nuova alleanza, dove Ezechiele parla di una novità, Dio sta cominciando qualcosa di nuovo con Israele. Allora, guardate che voi siete stati nuovi. Il tema è ancora quello della riconciliazione, vi ricordate che riconciliare vuol dire diventare altro, non siete più voi, siete altro, siete diventati nuovi, siete diversi, essendo diventati altro, ecco, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dire così, io sono il loro Dio e essi saranno il mio popolo, è una formula di alleanza, ma notate bene che questa è una formula di matrimonio, Io sono tuo, tu sei mio. Era la formula che veniva usata per il matrimonio. Quindi è come se San Paolo dice, ma guarda che tu sei sposato a Dio, sei diventato indissolubilmente legato a Lui. Terza citazione, Isaia 52,11, un'altra citazione fondamentale. Perciò uscite di mezzo a loro, ma chi sono questi loro da cui siete usciti? Pagani. Sono gli egiziani, sono tutti coloro che in qualche maniera, qui siamo il profeta Isaia, il secondo Isaia, qui siamo Isaia del periodo del di Babilonia, in cui Israele si trova esule a Babilonia, il profeta sta dicendo a Israele: guardate che dovete uscire da Babilonia, dovete ritornare nella vostra patria, quindi uscite di mezzo a loro, cioè devi staccarti dai pagani, e poi mettetevi in disparte, siete diversi dagli altri. Ecco qui ancora il tema della riconciliazione, siete diventati altro, non hai niente a che spartire con loro, sei diverso. Ricordate che poi il Levitico dirà: voi sarete santi perché io sono santo, voi siete diversi, siete persone nuove, siete rinnovate. E poi non toccate nulla di impuro, ancora il tema del il non mischiarsi, il non cercare il compromesso, il non cercare sì, no, un po', ecco, il giocarsi al risparmio, no? Il rischio è quello del giocarsi al risparmio. E poi ancora Samuele, secondo libro di Samuele 7,14, io vi accoglierò, ancora una volta un tema di speranza. Cioè il Signore, essere accolti da Dio vuol dire diventare suoi figli, è il figlio che ci, è il padre che ci accoglie. Ricordate il padre della parabola del figlio il prodigo, no? Che accoglie il figlio in casa, non solo, ma va a cercare quell'altro che aveva l'illusione di essere in casa, ma rimaneva fuori, non voleva entrare, e va giù, va fuori a pregarlo. Io vi accoglierò, Isaia 43,6, sarò per voi un padre. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio, ecco il cambiamento radicale, cioè non sarai più un estraneo. Tu per me, Israele, qui sta parlando di Israele, ma Israele chi è? Israele siamo noi, siamo il nuovo Israele, siamo il nuovo popolo, Gesù ci ha riscattato, siamo stati battezzati, quindi siamo passati attraverso l'acqua, ci siamo lavati, siamo diventati nuovi e dunque, ecco, io sarò per voi padre, e voi sarete per me figli e figlie. E qui la citazione, notate bene, mette insieme Isaia e poi Geremia, Geremia 31,9, mette insieme, che è uno dei testi tradizionalmente usati dalla Bibbia e usati da Israele per parlare di nuova alleanza. Cioè la nuova alleanza consiste proprio in questo, no? Io comincerò qualcosa di nuovo. Voi non siete più straniere, non siete più ospiti, San Paolo lo riprenderà, no? Quando presenta chi eravamo e chi siamo. Chi eravamo? Eravamo stranieri, eravamo ospiti, eravamo lontano, eravamo peccatori, eravamo schiavi. Ebbene, Dio ci ha fatto invece vicini, ci ha fatto figli, ecco qui, allora siete figli per me, dice il Signore Onnipotente. Quindi c'è tutto un insieme di citazioni e poi vabbè, naturalmente questo voi sarete figli e figlie, dice il Signore Onnipotente, anche qui un'altra citazione presa anche dall'Esodo, Esodo 20-34, quindi c'è dentro un po' di tutto, dal Levitico, Ezechiele, Isaia, secondo Samuele, poi di nuovo Isaia e poi Geremia e poi l'Esodo, è un grande miscuglio. Che cosa sta dicendo allora San Paolo in tutta questa cosa qui? Perché cita tutto questo? Per dire siate responsabili del dono che avete ricevuto, siate degni, abbiate dentro di voi una scelta chiara e coerente. E poi Paolo, vedremo, presenta un po' il proprio esempio, ancora una volta dirà, ecco, io ho cercato di darvi un esempio di tutto questo, non sono stato uno che ha vissuto tutto questo, che vi dà soltanto dei consigli, vi dice dovete fare così e così e poi dopo non lo fa. Io mi fermerei qui e questo ci serve già per domandarci se davvero noi, la nostra scelta di cristiani, il mio essere, il dirmi cristiano, no? È una cosa vera oppure vivo ancora tanti compromessi, tante cose, viene in mente un po' la tradizione, non so se è leggendario, ma nella vita di San Gerolamo si dice che a un certo punto, voi sapete che San Gerolamo aveva lasciato Roma, la vita lussuosa di Roma, per andare a vivere come eremita in alcune grotte di Betlemme, vicino alla Natività, c'erano delle grotte, quella che viene chiamata, ancora c'è la grotta di San Gerolamo, proprio dove c'era l'antichità, Betlemme. grotte che erano al livello del pavimento, non è che andava a dormire perché adesso Betlemme si trova sotto, perché hanno costruito, costruendo sempre più sopra, la distruggi, costruisci, distruggi, costruisci, distruggi, una volta non era mica le ruspe, e allora la basilica attualmente si trova parecchi metri sopra dove sono le grotte, ma la grotta inizialmente era proprio a livello di terreno, cioè c'erano questi buchi nella montagna, c'erano queste grotte e si dormiva dentro, erano le grotte su cui costruivano le case una volta, se c'erano delle grotte c'era un qualcosa di stabile su cui costruire, no? Poi il secondo piano era il piano, cioè il secondo piano, il primo piano era quello dopo il pian terreno, c'era la casa, ma sotto, la casa sotto era la grotta, ben riparata, calda, eccetera, poi si andava di sopra. Ora, San Gerolamo è andato a vivere lì e si dice che il Signore gli apparve, anzi un angelo del Signore gli apparve e gli disse: Gerolamo, chi sei tu? E lui rispose: Christianus sum, sono cristiano. E l'angelo con in mano un bastone, una verga, cominciò a batterlo, a picchiarlo: bugiardo, bugiardo, tu non sei cristiano, sei ciceroniano, cioè sei legato alle tue letterature, sei legato alla tua cultura, sei legato ai tuoi studi, alla biblioteca, eccetera, ma non sei cristiano, cioè ti sei messo una infarinatura cristiana, quello che il Papa Francesco dice. Il nostro rischio è quello di diventare da una parte cristiani da pasticceria, cioè dove dolcezze, tenerezze, sì, questo buonismo che non è la bontà evangelica, no? Oppure cercare una santità che è la santità da tintoria, cioè santità sbacchia, non è la santità che va in profondità, che tocca nel profondo, che ci cambia dentro, ma è la santità del metterci davanti sopra un vestito pulito e che copre tutte le macchie che ho sotto. Quella non è santità, santità è un entrare nel profondo, è un entrare nella vasca battesimale perché l'acqua penetri dappertutto, non semplicemente metterci un vestito sopra che nasconda tutte le pecche che ci sono sotto. Ecco, allora San Paolo invita proprio questo in Corinzi, e credo che invita anche noi a dire: allora tu da che parte stai? Dove ti senti? Da che parte, se tu ti metti di fronte a questo specchio che Paolo ci presenta, la tua scelta è davvero una scelta chiara e coerente? La mia scelta è una scelta chiara. È chiaro che nessuno di noi può dire: Signore, io sono già a posto, grazie. Grazie, ricordate i due che salgono al Tempio, no? Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, ingiusti, rapaci, adulteri, e non sono neanche come questo pubblicano che è qui, ma grazie Signore perché meno male che sono io che vengo a messa, perché se non ci fossi io, Signore, non avessi nessuno. A messa, visto che c'è poca gente, meno male che ci sono io, e dovresti ringraziarmi per almeno qualcuno in chiesa al mattino. Ma non è certamente questo, è proprio invece il prendere coscienza di: Signore, ho ancora tanta strada da fare, Signore, quanto devo ancora convertirmi. La conversione non è per i poveri peccatori, ma siamo noi i poveri peccatori. San Paolo, quando scrive queste cose, non dice: veramente, guardate che io adesso queste cose le dico a voi, ma io sono fuori. Proprio stamattina, leggendo la lettera a Tito, dicevamo, durante l'ora media, San Paolo dice: per tutti i peccatori, del quale il primo sono io. Ecco, Gesù è morto per tutti i peccatori, del quale il primo sono io, e questo dovremmo dirlo sempre: Signore, io sono il più grande peccatore. E questa consapevolezza, se noi fossimo attenti, certamente la esprimiamo quando, ogni volta che celebriamo la messa, che partecipiamo alla messa, tutte le volte che diciamo: Signore, non sono degno, no? Non è che dopo tanti anni uno dice: beh, dopo, ormai sono tanti anni, posso dire: Signore, finalmente sono degno, no? Anche in punto di morte diremo sempre, ricevendo l'Eucaristia: Signore, non sono degno di solo una parola, io non sono capace di fare niente, sono capace solo di far pasticci, per questo che mi metto nelle tue mani. Ecco, credo che comunque questo ci aiuta a fare un po' di esame di coscienza, di entrare dentro e domandarci: Signore, a che punto sono? Che cosa posso fare ancora per crescere nel tuo amore? Quale strada ancora devo percorrere per rinnovarmi, per trasformarmi, per mettermi in discussione. Ecco, chiediamo davvero la grazia allo Spirito Santo.